Quando Lea ci ha invitato al seminario su Agnese, la prima cosa che ho pensato è stata: io devo preparare, trovare tutte le immagini, non sono molte, che ho del suo viso di Agnese per farla conoscere, soprattutto a chi non l'ha mai incontrata, non ha mai avuto questa fortuna, e devo trovare anche, scannerizzando le immagini, all'interno delle copertine di tutti i suoi libri. E questo ho fatto. Poi mi è partita questa presentazione un po' per immagini, per cui ve la propongo, ma scusatemi, andrò là dietro per muoverla con il PC. Parlerò dietro, mi
Questo
scuso.
vuoi stare lì,
Sì,
lo muovo io. Dopo
il libro
lo
lì.
compro.
Sì, è qui. È un libro che sì, no, 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 perché ho bisogno
Metto in sospensione
di
perché
diversi,
sì.
certi paragrafi. Le femministe storiche presenti in sala mi scuseranno per la superficialità con cui volo su certe cose, ma
Riprendi da lì,
ecco, sì. Nel femminismo italiano il dibattito sui fondamenti della scienza è iniziato a metà degli anni Ottanta. La svolta decisiva avviene subito dopo il disastro di Chernobyl del 26 aprile 86, il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare. Il cambio di rotta ha luogo perché quel disastro viene riconosciuto non più come un incidente isolato come nel precedente caso di Seveso di 10 anni prima, ma come la manifestazione di uno squilibrio da affrontare nelle sue origini profonde. La prontezza e la competenza con cui si esprime la critica femminista non erano improvvisate, sono il risultato delle esperienze e delle pratiche del movimento delle donne che, partito 10 anni prima dai temi del personale, della sessualità e dell'inconscio, è arrivato anche a confrontarsi con gli oggetti tradizionali del sapere. Per esempio, lo ha fatto il gruppo Sessualità e Simbolico di Lea, nato nel 77 a Milano e confluito poi nell'esperienza dei corsi delle 150 ore e in altre esperienze di cui accennerò poi. E fondamentale è stato anche il lavoro del Movimento per la Salute e per la Medicina delle Donne, portato avanti in quegli anni nei consultori e nei gruppi di self-help. Oh, cosa ho fatto? Scusate. Ho fatto qualcosa con il mouse. Non c'è problema, facciamo adesso. Fino ad allora, tutte ve lo ricorderete, la critica di sinistra è bloccata sulla distinzione tra uso e abuso della scienza. Si ritiene che la scienza sia di per sé buona e neutrale, mentre possono diventare cattive le sue applicazioni, le tecnologie. Si ritiene che gli scienziati non siano colpevoli degli esiti distruttivi, perché non sono loro a decidere l'uso delle scoperte scientifiche, che sono invece scelte dei politici, dei padroni e dei militari. La critica delle donne apporta una vera e propria rivoluzione, perché mette in discussione proprio questa oggettività, neutralità e rivendica la presenza dell'elemento individuale, soggettivo e sessuato anche nel processo di produzione di conoscenza. Dal 86 al 91 vengono pubblicati in Italia i primi libri più importanti sull'argomento. All'inizio arrivano traduzioni di articoli di ricercatrici anglo-americane come Alice, Donne e Tecnologia, poi arrivano i testi delle ricercatrici che venivano definite le fondative, sul genere e la scienza, in sintonia con l'organismo di Evelyn Fox Keller, quello di Merchant e la prima ricerca storica, L'eredità di Ipazia di Margaret Halleck dell'89. Erano tutti testi importanti, ce li siamo bevuti, perché ricostruiscono la presenza delle donne nella storia della scienza, svelano le metafore usate nel linguaggio scientifico e cominciano a smascherare gli stereotipi secolari sul rapporto delle donne con la ricerca. Più tardi vengono scritti e pubblicati testi italiani come Donne senza rinascimento, Immagini di cristallo io mi ero appassionata ai libri di Elisabetta Donini, Le conversazioni con Ebony Fox Keller, La nube e il limite del 90, che era una puntuale approfondita analisi critica del formarsi della scienza e delle sue categorie. In quegli anni sono nati in varie città i luoghi di ricerca delle donne. A Bologna il Coordinamento Nazionale Donne di Scienza, di cui Agnese faceva parte, quello che poi è diventato l'Associazione Donne Scienza. A Milano è nata la nostra LUD, e l'ho messo tra i luoghi perché la redazione della rivista Lapis, fondata da Lea, percorso della riflessione femminile dell'87, era un altro luogo del pensiero. A Roma, nello stesso anno, nasce il Centro Culturale Virginia Woolf. Se dimentico qualcosa, integrerete voi, scusate. Agnese è tra le protagoniste di questo momento, di questo movimento di critica alla scienza. Io incontro il suo pensiero per la prima volta nel 90 attraverso gli scritti pubblicati sulla rivista Lapis, alla quale collaboravamo entrambe. La sua analisi mi ha colpito subito profondamente, perché l'ha già detto Lea prima, ma immaginatevi, erano 25 anni fa, mette al centro della sua critica il corpo, la sessualità e il mondo interiore. Su questo numero di Lapis, numero 9, conclude il suo articolo scrivendo: «La scienza dell'uomo e la sua modalità di fare scienza mancano del corpo. Non vi è alcun ponte tra il mondo delle idee e il mondo della carne. Studiando i loro modelli e teorie percepisco il mio corpo come svuotarsi dei suoi desideri, dei suoi bisogni, della sua individualità. Non esisto più. L'uomo scienziato ha fatto astrazione dal suo corpo. L'essere umano nella sua individualità è un accadimento irrilevante. Io vorrei che fosse tracciato per noi donne e da noi un percorso che porti a una conoscenza che non esiga necessariamente mutilazioni o negazioni, che crei un altro punto di vista con il quale l'uomo si confronti». Nello stesso articolo Agnese analizza sul genere la scienza di Fox Keller e indica i moltissimi punti per cui lo ritiene un testo fondamentale, ma avanza anche una critica, scrivendo: «In tutto il saggio della Keller sul costituirsi di differenze strutturali dell'io femminile e maschile, si percepisce l'ansia di minimizzare l'influenza del sesso a favore delle pressioni culturali e sociali. Se fosse così, modificato lo sfondo sociale, noi donne saremmo in grado di diventare soggetti autonomi e separati, capaci anche di fare scienza». E si chiede: al maschile, punto di domanda, continua: «Il punto di vista della Keller mi sembra troppo sbrigativo e mi sembra portare alla cancellazione della differenza sessuale». La stessa critica Agnese la muoverà anche al testo La nube e il limite, di cui riconosce i grandi pregi, della Donini. E io già allora, quando leggevo questi articoli, dicevo: accidenti, chi è questa qui che osa criticare due mostri sacri come queste due scienziate? Nel numero 13-14 di Lapis Agnese si chiede se sia possibile per le donne fare scienza tenendo insieme il corpo e il pensiero. Restare fedeli alla propria soggettività e al proprio sesso e al tempo stesso mantenere un legame d'amore con il proprio oggetto di studio. È la domanda che ha già posto Lea leggendo qualcosa dal libro precedente, e è una domanda che ricorre in tutti i libri di Agnese. Posso essere sia oggetto di conoscenza che pensiero conoscente? Posso rifiutarmi di diventare strumento, luogo della vita per essere indagatore di pensiero? Desideravo comprendere, desideravo penetrare con la mia intelligenza l'insondabile, avessi dovuto anche lacerare il mio ventre, dovevo trovare una nuova fisica. A me sembra che questa sia che fosse questa l'originalità di Agnese nel panorama delle femministe, delle scrittrici che si applicavano alla scienza allora. Questa esigenza forte di amalgamare quello che fino ad allora sembrava inconciliabile. Era una posizione un po' eccentrica anche all'interno del coordinamento Donne e Scienza. Io me lo ricordo benissimo, quando interveniva Agnese tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso, che spostasse quello di cui si era parlato da un'altra parte, e così avveniva sempre. Però allora io ero sconvolta da questi testi, perché al contrario di Agnese io sono una che si era sempre affidata alle certezze della scienza, che mi sembrava un porto sicuro proprio perché è smaterializzata, libera dal peso della carne. Sono laureata in matematica, la insegnavo, e allora ero giovane, la mia vita era talmente piena di variabili che questa matematica probabilmente era l'unico punto fermo e saldo. E l'amavo proprio perché mi dava la sensazione di operare in un universo perfetto, e ero anche molto orgogliosa di appartenere ai pochi che conoscono le regole di questo universo. Però i ragionamenti di Agnese non mi erano estranei. Non mi erano estranei perché io ho avuto una full immersion dal nulla alla immersione totale nel femminismo. Io arrivavo dal movimento studentesco nel 78, quando sono stata arruolata da Lea Melandri e da Paola Melchiorri come insegnante di matematica per un biennio superiore per le casalinghe di Afori, che avevano preso il diploma della scuola media frequentando le 150 ore nei corsi di Lea. Ce la mettevo tutta, cercavo di praticare un insegnamento della matematica avanzato, dando uno spessore culturale, critico, ma l'atteggiamento di queste corsiste era di perplessità, di rifiuto, di un'accettazione passiva, pochissimo di interesse. Io sono arrivata al massimo della confusione durante una lezione sulle unità di misura per il calcolo dei perimetri e delle aree, dove si poneva il problema dell'astrazione. Allora, loro avevano capito perfettamente il concetto di misura, e però continuavano a inventarsi degli strani controesempi per misurare il perimetro della stanza, prendendosi per mano, allungandosi e stringendosi, per dimostrare che nella scienza non c'era certezza. E poi c'era una corsista simpaticissima che faceva la sarta, che mi tormentava perché quando lei misurava il giro petto e il giro vita, certezze non ce n'erano mai. E quindi tutto quello che io raccontavo sulla certezza della scienza lì non valeva niente. Io ero veramente esasperata sul giro petto, giro vita, su tutte queste cose. Ecco, però Beh, da una parte le ammiravo anche perché io ho sempre avuto soggezione per le regole, il metodo della scienza, queste di soggezione, dopo forse le medie fatte con Lea non ne avevano più. Però c'era qualcosa, scherzi a parte, che mi riguardava da vicino. Allora, io amavo la matematica perché non c'era il corpo, loro rifiutavano la scienza perché il loro corpo non vi era presente, e quindi alla fine eravamo le due facce di una stessa medaglia. Allora il corso andò in porto perché fui costretta a ripensare ai miei anni di università, alla mia storia da studentessa e anche da insegnante. Per chiudere questa vicenda vi dico solo che fecero gli esami, beh, che Henriette era la loro insegnante di chimica, e che facemmo gli esami da privatiste nell'ITIS serale di Sesto San Giovanni. Liliana era il membro interno di Italiano e Storia. Non vi dico la faccia e le reazioni dei miei colleghi ingegneri quando arrivavano col metro per misurare il giro petto e giro vita, insomma, però furono tutte promosse in modo brillante, e il corso andò in porto e poi diventò cooperativa Gervase Broxon, proseguì con altre esperienze e fu un grande successo. Comunque, perché gli scritti di Agnese, oltre a sconvolgermi e a lasciarmi intimidita perché metteva in discussione i mostri sacri, Donini, Fox-Keller, mi prendevano tanto? Perché ritrovare 10 anni dopo l'idea che una scienza differente non possa che partire dalla riunificazione di parti di sé. La possibilità di pensare e parlare di scienza senza cancellare le esperienze mutue del corpo delle donne e neanche la cultura depositata nella tradizione femminile era per me una grande ricerca, che quell'inizio timido, una grande conferma che quell'inizio timido di ricerca che avevamo fatto potesse essere, avere un valore, e le parole di Agnese lo testimoniavano. Negli anni successivi ad Affori io ho continuato a fare ricerca sul rapporto delle donne con la scienza in un altro modo, studiando le biografie delle scienziate, una passione che condivideva anche Agnese. Tutte e due siamo riuscite a concretizzare i nostri studi con due lavori che abbiamo presentato all'Università delle Donne nella sede dell'Unione Femminile Nazionale nell'ottobre del 98, io portavo al convegno Donne Scienza. Io portavo una ricerca collettiva a cui ha partecipato Liliana, la mostra fotografica Scienziate d'Occidente, 2 secoli di storia, che avevo curato per l'Università Bocconi. Con Liliana appunto e altre ricercatrici. Agnese presentava il suo libro Il filo del discorso. Henriette lì fece la prima recensione del filo di un discorso, e sono curiosa di sentire 17 anni dopo più se la sua conferma la sua recensione oppure le cose sono cambiate. Da allora è nato un rapporto alla pari con Agnese. Non mi sentivo più come 10 anni prima, quando leggevo i suoi primi articoli un po' in soggezione, e abbiamo fatto delle cose belle anche qui in Università delle Donne insieme a Liliana, insieme a Maddalena Gasparini, diverse iniziative e pubblicazioni di cui parliamo dopo. E mentre appunto Agnese era un po' un'eccentrica in altri luoghi, io credo che qui da noi Agnese si sentiva proprio a casa sua. Arrivava da Torino, ma con una leggerezza che dava l'idea di come si sentiva bene tra di noi e con noi. E la sua presenza era davvero preziosa. La seconda parte del mio intervento riguarda un libro, quello che ho preferito io, e di questo libro però, che è molto complicato come tutte le cose di Agnese, io farò una lettura solo per un percorso mio che riguarda le domande di Agnese alla scienza, le domande su cui stava riflettendo in quegli anni il femminismo. Henriette, che leggerà questo libro dal suo punto di vista, farà invece degli approfondimenti, essendo lei una ricercatrice, una professoressa universitaria, una docente universitaria, per cui vediamo un po' cosa ne esce. In questo libro Agnese parla delle scienze dure, anzi di una scienza dura, della fisica, perché per Agnese la fisica è la scienza con la S maiuscola. La fisica si occupa del mondo, tutte le volte che c'è una scoperta nella fisica cambiano le cose in tutte le altre discipline. E in questo libro quindi non c'è un discorso, come farà poi Liliana, sulle biotecnologie, è proprio un discorso che mette a fuoco il rapporto di Agnese degli scienziati e delle scienziate in questo campo. La trama al volo è che la protagonista è una ricercatrice di fisica che ha appena dato le dimissioni, o forse è andata in pensione, non lo so, dopo anni di lavoro in un laboratorio importante di ricerca, è una specie di autobiografia scientifica, e si mette in relazione è andata in pensione per tornare proprio a casa, a occuparsi della casa, dei lavori femminili, e ingaggiando un dialogo serrato da una parte con sua madre e le sue antenate, dall'altro con la generazione successiva, la figlia e le sue amiche. È strano che poi Agnese si inventi sempre una figlia mentre aveva un figlio maschio, ma questa Alice figlia compare in tante sue riflessioni. Aveva proprio bisogno di mettersi in relazione con una ragazza, con qualcuno che rappresentasse il futuro. Tutte e tre le donne, mamma, figlia e Agnese, si chiamano Alice, proprio per sottolineare la continuità generazionale, e stanno vivendo, madre e figlia, stanno vivendo un grave conflitto. Non si parlano. Alice recupera la cultura depositata nella tradizione orale femminile, mentre sua figlia rifiuta assolutamente il ruolo tradizionale di moglie e di madre, perché li ritiene incompatibili col desiderio di dedicarsi totalmente ai suoi studi di fisica. Anche la figlia è una ricercatrice. È per questo che Alice, mamma, cerca un dialogo con lei in due modi. Intraprende un viaggio reale a Parigi sulle orme di Marie Curie e un viaggio immaginario tra i grandi e le grandi della scienza, cercando risposte a tante sue domande teoriche. Io ho seguito il filo di queste domande, che erano quelle che ci facevamo noi allora. La prima, non so, ve la ricorderete tutti, ci chiedevamo: ma è possibile parlare di un genere della scienza? Esiste un approccio diverso delle donne al sapere scientifico o non è dato? In un dialogo con sua figlia, Alice madre afferma: noi donne siamo come delle immigrate nei territori della scienza. Veniamo dalle cucine, dalle camere da letto e siamo abituate a sognare ad occhi aperti. Quando cucino, pulisco la verdura, cosa credi che faccia? Penso? Non proprio, vedo. Vedo delle immagini che si concatenano una all'altra e mi dico che in noi donne, nel nostro DNA, si è fissato una specie di talento visionario di cui ancora non siamo totalmente consapevoli e che non siamo capaci di sfruttare. Beh, questa risposta era molto originale, però a prima vista io ero molto perplessa perché indicare nel talento visionario il modo di fare la scienza delle donne potrebbe far pensare a un rifiuto della scienza. E in effetti i movimenti femministi statunitensi del mondo anglosassone affermavano addirittura che la scienza è contraria alla natura delle donne, che urta la loro sensibilità e le ferisce, che le donne sono dalla parte della natura e che una cultura di dominio non è per loro. Alice invece non si ferma a queste asserzioni, le condivide in parte, l'abbiamo sentito già dalla lettura del libro da parte di Lea. Alice ama la scienza e associa questo talento visionario di cui dovrebbero impossessarsi le donne piuttosto al metodo di Einstein, quando affermava che le sue idee più originali erano scaturite da illuminazioni, da intuizioni improvvise, non traducibili in passaggi logici. Allora Alice reclama una partecipazione più determinata delle donne alla ricerca, ponendo altre domande sulla loro soggezione per la scienza. Si chiede perché nessuna scienziata è mai riuscita a incidere sull'aspetto teorico delle discipline, perché nessuna ha mai formulato una legge generale. Certo, fanno le ricercatrici, fanno la manovalanza, ce ne sono tantissime nei laboratori, però perché non c'è un genio? E a questo proposito chiama in causa le scienziate più grandi della storia della scienza, a partire da Rosalind Franklin e da Marie Curie, con cui spesso, come ha detto prima Liliana, Agnese si è identificata. Hanno avuto da bambine poverissime il bisogno di abbandonare la casa per poter andare a studiare in un collegio. Non Marie Curie, ma Agnese sì, ha potuto studiare solo grazie a una borsa di studio per le bambine povere, e però come Marie Curie ha dovuto lavorare duramente anche come istitutrice e combattere per ottenere una laurea in fisica in una facoltà tutta maschile. Allora chiama in ballo Marie Curie, che voi sapete ha vinto due Nobel, uno per la fisica, per la scoperta della radioattività, e il secondo per la chimica, per aver definito il radio come elemento chimico. E non ne risparmia una la povera Marie Curie, le rinfaccia di aver passato troppo tempo in laboratorio a misurare e purificare, contaminandosi e facendo contaminare i suoi assistenti a scapito di quelle attività di studio a tavolino, di immaginazione e di riflessione che avevano portato il collega della Curie, Rutherford, a formulare a tavolino la legge del decadimento radioattivo a darle il proprio nome. La rimprovera di vizio dell'esperimento, la rimprovera che non è riuscita a dare il suo nome ad alcuna legge fisica, ma soltanto ad una misera unità di misura, il Curie, che poi non esiste neanche più. Marie Curie, poverina, si difende e dice, leggo lo scritto di Agnese, «Io avevo bisogno del contatto fisico con la materia che studiavo. Ogni giorno avevo bisogno di percepire una specie di alleanza che si rinnovava, una relazione profonda tra me e la materia stessa. Solo così poteva giustificarsi la mia scelta di essere una scienziata». Rosalind Franklin, che ha trovato le prove sperimentali della struttura del DNA, viene accusata da Alice di mancanza di coraggio per non aver osato ipotizzarne il modello a elica, che, vi ricordate, i due, Crick e Watson, che poi hanno preso il Nobel per questa scoperta, hanno realizzato rubando le fotografie di Rosalind Franklin dal laboratorio. E allora Alice non glielo perdona, le dice: ma perché eri così vicina? Perché non hai ipotizzato niente? E Rosalind Franklin risponde: avevo paura. Se avessi sbagliato, se una donna sbaglia, mi sarei giocata per sempre la mia credibilità di scienziata. E allora Alice avanza un'altra domanda: ma quando è che noi scienziate oseremo rischiare? È chiaro che soffre per i fallimenti di Rosalind e di Marie Curie come se fossero i propri, e cerca la ragione leggendo la biografia di Einstein, e si dà una risposta. Quando Einstein ha messo in discussione i fondamenti della meccanica classica, aveva solo 26 anni, era un ragazzotto. Da dove traeva origine la sua sicurezza? Era sicuramente il frutto della sua preparazione e anche del suo genio, del talento visionario. Ma Agnese, dice, proveniva anche da quel filo di sapere che dall'antichità tiene uniti tutti gli scienziati e li sostiene. Questo filo che li lega e li legittima, dando loro sicurezza, è quel filo di un discorso che manca nella storia delle donne. Glielo spiega bene lo scienziato Bohr, un altro grande della scienza. Scrive Agnese: Bohr ridacchia e dice: da dove viene la nostra sicurezza? Hai letto cosa c'è scritto sul timpano del nostro tempio? Sul timpano del tempio c'è scritto: non entri chi non sa di geometria. Lo vedremo dopo. Era scritto più di 2000 anni fa sulla facciata dell'Accademia di Platone, e in quell'Accademia c'eravamo solo noi filosofi, gli scienziati di allora. C'è un filo di sapere il cui capo è seppellito nella storia dell'umanità, tenuto forse nelle mani di chi propose la ruota, il fuoco. Quel filo non è mai spezzato, ci tiene uniti, anche se apparentemente ci fronteggiamo da nemici. Tutti noi siamo certi di appartenere a un medesimo orizzonte, di appartenere a uno stesso destino anche attraverso il tempo. È per questo che ci è così facile credere nella parola dell'uno e dell'altro, per questo ci è così facile saldare il nostro pensiero a quello di chi ci ha preceduto. Anche nel momento in cui confutiamo quel pensiero, in realtà lo riconosciamo come un passaggio, forse necessario, di un percorso che appartiene tutto a noi. Eccola lì la sicurezza anche di Einstein. E allora Agnese Alice, arriva a una domanda retorica, una domanda che contiene una risposta. Come possono le donne aver fiducia in se stesse se non c'è traccia di un passato nella storia della scienza che le rassicuri sulle proprie potenzialità? E in più, se anche le grandi, come Barbara McClintock, hanno fatto di tutto per negare alle donne dei trascorsi. Perché parlo della McClintock? Sempre secondo Agnese, Barbara McClintock diceva di sé di essere un'eccentricità, come se si considerasse un errore, una mostruosità della natura, non una normale scienziata. È un vero peccato, perché Alice Agnese ritiene che sia stata la sola scienziata ad essersi concessa totalmente alla visionarietà della propria mente, e considera il suo modo di lavorare come il più vicino alla sensibilità delle donne, in quanto parte da un nuovo punto prospettico. Scrive: la sua è stata una scienza diversa, analizzava un segmento ma pensava sempre al tutto, e il dentro e il fuori dovevano corrispondersi, mentre la scienza maschile segmenta, modellizza, è nemica della complessità. Evelyn Fox Keller, vi ricordate, è stata la scienziata che ha definito il metodo della McClintock la sintonia con l'organismo, perché quando McClintock faceva le sue osservazioni al microscopio sembrava che le barriere tra lei e l'oggetto che studiava non esistessero più, come se si trovasse all'interno delle cellule che analizzava e potesse guardarsi intorno. La sintonia dell'organismo è sicuramente un metodo che si oppone al classico paradigma dell'oggettività scientifica, eppure ha condotto Barbara McClintock a scoperte rivoluzionarie in campo genetico, capite solo molti anni dopo e però riconosciute con il premio Nobel per la medicina nell'83. Ho quasi finito, mancano tre slide.
Non bello.
Grazie. No, quasi finito. Allora, mentre Barbara McClintock si considera un'eccezione, Marie Curie, quella povera Marie Curie, la batosta fino alla fine, si compiace di aver dimostrato che una donna può avere gli stessi talenti di un uomo. Alice la incalza: sei veramente un bel esempio di androginia, un corpo di donna con un cervello maschile. Il tuo corpo era femminile e davvero non ti sei sottratta alle sue funzioni di fare dei figli, ma il tuo cervello ha... Al tuo cervello non hai riconosciuto un genere, non hai mai gridato che il suo genere era femminile e anzi ti compiacevi di quanto andava dicendo tuo suocero. Marie ha un'intelligenza maschile, diceva. Perché non vogliono riconoscere l'intelligenza al genere femminile? Perché non te lo sei mai chiesta? Alla fine del suo viaggio, quando Alice entra nel tempio degli scienziati, colloquia alla pari con i grandi della scienza e li accusa di aver creato una scienza i cui modi sembrano non tener conto dell'essere umano, ma portarlo verso una catastrofe inevitabile. In quella parte del libro sono due mondi, maschile e femminile, che si confrontano senza trovare un punto di saldatura. Due sensibilità diverse che probabilmente scaturiscono da un diverso rapporto con la vita e che fanno urlare ad Alice: io non posso uccidere con la testa ciò a cui il mio utero ha dato la vita. È l'ultima slide. Nelle ultime pagine è la lettura del diario della figlia a dissolvere il sentimento di solitudine da cui Alice pervase in tutto il libro. Scopre infatti che le sue inquietudini sono condivise dalle giovani ricercatrici. Alla fine la figlia è incinta, deve decidere che cosa fare, non lo sapremo mai. E comunque, leggendo il diario della figlia, scopre che le sue inquietudini sono condivise dalle giovani ricercatrici, anche se sono modulate diversamente. Nel rifiuto dei ruoli femminili tradizionali da parte delle ragazze e nella loro dedizione alla carriera, Alice scopre una consapevolezza profonda del proprio corpo sessuato e delle sue valenze culturali. In più, anche la bellezza, si accorge che anche la bellezza è usata dalle giovani donne come un veicolo di un punto di vista nuovo nel mondo degli scienziati, e scrive: la bellezza li costringe ad aver sempre presente che anche loro non sono solo testa, intelligenza, razionalità, sono corpo, emozioni. È certo allora che è iniziato un movimento verso un nuovo orizzonte e che sarà inarrestabile. Ecco, io vi ho messo in questa slide le scienziate di cui si parla di più oggi, la Fabiola Gianotti, che diventerà tra poco la direttrice del CERN di Ginevra, Ilaria Capua, che è in Parlamento e che ha scoperto il vaccino contro l'influenza aviaria, Elena Cattaneo, anche lei in Parlamento, biologa che si occupa di biotecnologie, e l'ultima è la giovane matematica iraniana che ha vinto il Nobel per la matematica, la medaglia Field, praticamente il Nobel per la matematica. Ecco, davanti a queste scienziate oggi, dopo le domande che ci facevamo allora, io mi dico che forse non è più importante chiedersi se c'è un modo femminile di pensare la scienza. Mi sembra che ognuna di loro abbia il suo modo, il suo stile. Quello che fa la differenza è la consapevolezza di portare con sé un corpo di donna. Grazie.